Maria, e benvenuti, benvenuto a tutti gli ascoltatori alla trasmissione di oggi dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, la volta scorsa abbiamo portato avanti le riflessioni su Lutero e sul suo pensiero teologico, sulle sue gravissime eresie, che hanno però avuto un successo, come voi sapete, molto molto importante, perché di fatto il luteranesimo esplose come una sorta di bomba nell'Europa del Cinquecento, dell'inizio Cinquecento, e ebbe un grande, profondo successo, soprattutto nell'area nord europea, quindi tutta la Germania settentrionale. E poi nel giro di pochi anni i paesi scandinavi, odierna Svezia, Norvegia, Finlandia, ma da lì il luteranesimo incominciò a premere, a diffondersi anche in altre regioni, per esempio in Svizzera o in Polonia, in Ungheria, insomma a ramificarsi un po' in tutta l'Europa centro-settentrionale. E la Chiesa si trovò in un certo senso sguarnita di strumenti difensivi. Si trovò impotente la Chiesa Cattolica all'inizio a reagire perché, come avete ben capito, c'erano forti incertezze, soprattutto da parte dell'imperatore d'Asburgo, Carlo V. Carlo V ha avuto oggettivamente gravi responsabilità nella diffusione del protestantesimo perché non ebbe la forza, la capacità, la lucidità necessarie per soffocare sul nascere questo movimento, non ne capì la pericolosità, non ne capì i rischi immensi anche per la sua compagine politica e pur di evitare uno scontro con i principi tedeschi che stavano lentamente passando con Lutero, bloccò i timidi tentativi di intervento della Chiesa, li frenò, li scoraggiò, li rallentò alla ricerca di compromessi. Carlo V cercò ripetutamente dei compromessi fra il fronte, diciamo, riformatore protestante e la Chiesa cattolica. Il suo sogno era riuscire a mediare, concedere qualcosa ai protestanti per riassorbire la loro spinta, diciamo, eversiva, e in qualche modo pacificare le sue terre, le terre imperiali, l'impero germanico. Questo comprensibile suo atteggiamento sul piano politico, possiamo anche capirlo, possiamo, non dico approvarlo, ma capire cosa lo muoveva. Dava il primo posto alla pace politica e al suo potere, in un certo senso, che non alla difesa della fede, ma questa sua incertezza è gravissima perché di fatto da un lato paralizza gli sforzi riformatori e il tentativo della Chiesa di intervenire, dall'altro non reprime appunto l'eresia come avrebbe potuto e dovuto all'inizio del suo esplodere. E la ricerca incessante del compromesso snerva la resistenza cattolica. Perché fallisce l'ipotesi di Carlo V di trovare una mediazione? Perché Carlo V difende la causa della concessione del matrimonio ai preti per frenare il luteranesimo che appunto di fatto permetteva sostanzialmente ai pastori di sposarsi, di avere famiglia, quindi si pensava che se la Chiesa Cattolica avesse concesso la stessa cosa ai suoi sacerdoti, avesse accettato il sacerdozio uxorato, cioè matrimonio dei preti, questo avrebbe favorito la riconciliazione con i luterani. E questa è una pia illusione. Ma il secondo errore fu, oltre al matrimonio dei preti, premere per l'utrachismo, cioè premere per concedere il calice anche ai fedeli e non solo al sacerdote. Nella messa cattolica solo il sacerdote accede al calice dopo la consacrazione, e invece nella cena luterana anche i fedeli attingono dal calice, bevono dal calice dopo, durante la celebrazione della loro funzione liturgica. E quest'idea di concedere qualcosa all'eretico, ai luterani, per avere la loro pacificazione, il loro rientro nell'obbedienza e nella sottomissione alla Chiesa, era una pia illusione. Per un motivo che è interessante, ovvero perché l'eretico non sbaglia su alcune cose, ma, come dire, trovato il compromesso su quelle, tutto è a posto. Perché di fatto vale qui un principio: l'eretico che perde la più piccola parte della fede ha perso tutta la fede. In altre parole, la corruzione dell'eretico non consiste tanto nel numero dei dogmi che impugna, che contraddice con la sua ragione, ma nel fatto che ha una mens eretica, che ha una ragione eretica, uno sguardo eretico sulla realtà, della fede. E quindi c'è anche, è molto piccola, per ipotesi, la parte dottrinale che nega o che altera, è uno solo il dogma che nega. Questo basta a fargli perdere tutta la fede e a indurirlo nel suo peccato. Per cui non è col compromesso che l'eretico torna a una vera obbedienza. Si può dire che Carlo V e i suoi consiglieri non capiscono, non vedono la natura di odio metafisico dell'eresia verso la Chiesa cattolica. L'eretico, ricordiamolo sempre, proprio in quanto è colui che lascia la Chiesa cattolica con la sua eresia, rifiuta l'insegnamento della Chiesa e l'autorità della Chiesa e impugna verità conosciute, commettendo quindi un peccato contro lo Spirito Santo, no? Impugnare verità conosciute, non può non odiare la Chiesa e non può non odiarla in modo metafisico, in modo assoluto, in un modo che in un certo senso potremmo definire come preternaturale, un modo quasi diabolico di odiare la Chiesa. Direi che questa è la cosa più interessante, cioè che l'eresia sia non una lieve alterazione della fede, ma una sua perdita totale e un suo lasciare completamente la Chiesa. È dato e dimostrato proprio da questo odio, questa profonda ostilità per la Chiesa, questo desiderio di vederla distrutta fino alle fondamenta. Questo è un po' il motivo per cui non aveva alcun senso l'ipotesi di Carlo V di trovare una mediazione. E dopo questi sforzi falliti di trovare una quadratura del cerchio, di fatto iniziano in Germania duri scontri fra l'esercito di Carlo V e la Lega di Smalcalda, che unisce i principi protestanti. Si hanno lunghi anni di guerra fra principi luterani e imperatore. La guerra è costosissima, porta praticamente sull'orlo della bancarotta lo stesso impero, e si conclude idealmente con la pace di Augusta nel 1555, quindi a metà secolo, dopo molti anni di scontri armati, con alterne fortune fra Carlo V e i principi protestanti. Di fatto si chiude con una pacificazione, la famosa pace di Augusta del 1555, che stabilisce la, tra virgolette, tolleranza fra luterani e cattolici, nel senso che la guerra si ferma, i principi protestanti rimangono al potere e vengono riconosciuti in qualche modo come legittimi, ma si intima anche che cessino i sequestri dei beni della Chiesa laddove un principe passa al protestantesimo. Fino a quel momento ogni tradimento, ogni apostasia di un principe si traduceva nel sequestro di tutti i beni della Chiesa, nel suo ducato, nel suo principato, e con la pace di Augusta si stabilisce invece che da un certo anno in poi non possono più essere sequestrati questi beni, per cui se il principe o il vescovo passa alla Chiesa luterana non può portare con sé tutti i beni della sua diocesi o della sua contea, del suo ducato. Questo teoricamente è il senso della pace di Augusta, pace che la Chiesa rifiuterà, pace che i papi condanneranno, giustamente perché è una sorta di editto di tolleranza che legittimava l'errore, legittimava l'eresia e rendeva molto più difficile combatterla. Quindi la Chiesa contestò questa pace, che oltretutto prevedeva un articolo, cioè una formulazione divenuta celeberrima, che affermava che cuius regio eius et religio, cioè tradotto in modo trasparente e chiaro, il popolo è tenuto a conformarsi alla religione di colui che è il sovrano, di colui che ha il potere. Per cui se un principe passava al luteranesimo in una regione tedesca, ipotizziamo la Sassonia, tutti i sudditi del ducato di Sassonia avevano l'obbligo di aderire al luteranesimo lasciando la Chiesa cattolica o, in caso negativo, nel caso non volessero pagare questo scotto, cioè di fatto rinunciare alla loro fede per rimanere nel paese in cui erano nati, era prevista la cacciata, la fuoriuscita dal regno di chi non si conformava alla religione del sovrano. Come vedete, quindi, in pieno Cinquecento, la religione, anche e soprattutto per i protestanti, è strumento chiave non solo per la vita di fede, ma con profonde conseguenze, diciamo, a vari livelli. Non è in gioco solo la fede, ma è in gioco anche lo Stato, la politica, la legittimità del principe, e si impone ai sudditi di seguire appunto il principe. Questa pace quindi è una pace catastrofica, e in fondo rappresenta una sconfitta per la Chiesa e per l'impero. Ma proseguendo adesso con considerazioni un po' più generali e concludendo questa, almeno per ora, la presentazione di Lutero, facciamo notare alcuni piccoli particolari. Innanzitutto facciamo notare che nel protestantesimo, in questo caso luterano, viene meno completamente la successione apostolica, che di fatto Lutero abolisce, abroga completamente il sacramento dell'ordine. Per lui non c'è un sacramento che fa di un uomo un sacerdote di Cristo, tutti sono sacerdoti, questa è la dottrina luterana del sacerdozio universale, ogni uomo in virtù del battesimo è sacerdote e di conseguenza, dalla Riforma in poi, in pratica la Chiesa luterana non ha più vescovi validamente consacrati e non ha più di conseguenza sacerdoti. Non li ha più perché le formule di ordinazione avranno ovviamente materialmente qualche elemento, ma sul piano profondo l'assenza di sacramento dell'ordine fa sì che dalla Riforma in poi in tutte le terre luterane non c'è più alcun sacerdote e alcun vescovo. Ci sono come nome i pastori e i vescovi, vengono citati e sono presenti anche nel mondo protestante, ma non c'è la sostanza del loro ruolo. È quindi una setta eretica che non ha pastori, non ha dottori, non ha papi, non ha vescovi e non ha sacerdoti. È una sorta di strana chiesa puramente spirituale, priva di autorità, invisibile, che solo Dio conosce perché questa chiesa luterana in ultima istanza coincide con coloro che Dio ha predestinato alla salvezza e la gerarchia quindi viene meno. Rimane una gerarchia burocratica, amministrativa, esteriore che non è paragonabile alla vera gerarchia episcopale che è caratteristica della Chiesa cattolica. E questo vuoto di autorità, questa assenza di un quadro giuridico interno al luteranesimo, paragonabile al diritto canonico, fa sì che esploda, come già abbiamo intuito altre volte, esplode il settarismo. Esplodono le sette, numero di sette incredibile, decine e decine di sette, se ne contano a un certo punto a migliaia, già non molto dopo la morte di Lutero, ne nascono e muoiono ogni giorno a decine, anche oggi, sia chiaro, c'è una perversa frenesia e un perverso attivismo nel mondo luterano, ma le sette si moltiplicano e sono già, si stima, 200 al momento della morte di Lutero. Oggi, 5 secoli dopo, c'è chi parla di addirittura migliaia o decine di migliaia di vittime, diciamo, di questa situazione, che non hanno più appunto alcuna guida, e le sette proliferano, sono incalcolabili come numero, e fa sì che in un certo senso non sia legittimo parlare di chiesa luterana o protestante, perché in realtà dovremmo parlare di una galassia di sterminata di piccoli o grandi gruppi di fedeli che fanno nascere loro congregazioni, loro gruppi che in qualche modo non sono paragonabili a nessuna chiesa. Questo aspetto fatale, la mancanza di vescovi, la mancanza di sacerdoti, deve farci capire che non hanno più i sacramenti, non hanno più i sacramenti da 5 secoli, cioè non esistono veri sacramenti, tranne uno, il battesimo, che la Chiesa Cattolica reputa sia valido se fatto dal pastore con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, e se di fatto, quindi, a parte il battesimo, che è l'unico sacramento valido qualora somministrato dai pastori protestanti, gli altri sacramenti non ci sono più. Lutero metteva solo l'Eucarestia oltre al battesimo, e l'Eucarestia c'è come rito esteriore della cena luterana, ma non c'è la sostanza del sacramento, non c'è la transostanziazione, non c'è la presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi provate a immaginare cosa vuol dire affrontare la vita, la modernità, i secoli per una setta eretica che di fatto non ha più la grazia sacramentale a parte il battesimo, che può essere valido. Questo va ricordato, perché sennò, soprattutto oggi, si fa molta confusione e si parla a sproposito di dialogo ecumenico o di scambio di doni fra mondo protestante e mondo cattolico, come se appunto ci fosse dall'altra parte una chiesa viva, una chiesa che effettivamente dà la grazia ai suoi fedeli. Purtroppo non è così. E con ciò noi lasciamo per il momento almeno il luteranesimo, gli ha colto diversi elementi di fondo, e passiamo a affrontare un tema molto legato a questo, cioè il tema dello scisma anglicano, che scoppia incontenibile non molti anni dopo l'inizio della Riforma. Si prepara per un decennio intero, ma l'esplosione eretica e scismatica, in senso stretto, si produce poco dopo. Di fatto, se nel 1517 Lutero affigge le famose tesi, in cui appunto inizia il suo cammino di eresiarca, lo scisma anglicano e l'arrivo del protestantesimo in Inghilterra si può datare attorno all'inizio degli anni 30, in particolare 1534, col fondamentale atto di supremazia di cui fra poco parleremo. Quindi l'Inghilterra passa al protestantesimo a partire dal 1534, e è uno dei primi, nonché unico caso in cui si ha sì un passaggio al protestantesimo, ma mascherato, come vedremo fra poco, da un permanere di forme cattoliche. E questa cosa che ho sintetizzato è un po' lo specifico dello scisma anglicano. Lo scisma, che esplode, come ripeto, nel 1534, aveva come diverse grandi cause scatenanti, la più profonda e remota è il fatto che la guerra dei 100 anni e la guerra delle due rose, che attraversano un periodo che va dalla cattività avignonese fino alle guerre civili olandesi contro gli spagnoli, quindi questa lunga stagione storica, aveva indebolito il quadro politico-religioso precedente, aveva visto morire un numero enorme di nobili, non dimentichiamolo mai, queste due guerre, un secolo e abbondante di guerre continue, aveva decimato gli eserciti europei e quindi in questo scenario di desolazione, di crisi, l'Inghilterra, come tutti i paesi europei, si era abituata a non dare più troppa rilevanza al papato, perché di fatto, prima la cattività avignonese, poi il grande scisma d'Occidente avevano sfigurato, indebolito in un modo estremo il papato rispetto alle potenze, che stavano sorgendo in quel momento. Dunque, vediamo cosa accade in Inghilterra. L'Inghilterra è un paese storicamente di straordinaria fede. Sono i monaci irlandesi che vanno un po' in tutta Europa, soprattutto nelle terre germaniche, per convertire questi grandi popoli germanici alla fede cristiana. E vengono presi e portati in Inghilterra moltissimi testi luterani. Inizia la stampa luterana, inizia a penetrare anche in Inghilterra i testi a essere letti e questo crea un clima particolare. Inoltre, il clero inglese era stato un po' drogato dal fatto che il re si era appoggiato al clero, soprattutto ai grandi vescovi, per dirigere lo Stato. Infatti, l'Inghilterra, prima della riforma, prima dello scisma anglicano, aveva visto una sorta di guerra civile nascosta che mette lentamente fuori gioco le minoranze colte che seguivano gli affari dello Stato e al tempo stesso, oltre a fare questo, al tempo stesso, di fatto, in Inghilterra, ci sono altre ragioni che spingono verso uno scisma da Roma. E la causa più profonda, più grave, è il famoso affare del re. Re Enrico VIII era figlio di Enrico VII, era un re molto intelligente e fine, molto colto, ma era un re che di fatto aveva una vita morale abbastanza disordinata. Si era sposato con Caterina d'Aragona, che era stata la moglie del fratello Arturo, morto precocemente, morto pochissimo dopo il matrimonio. Di fatto, Enrico VIII sposa alla morte del fratello Caterina d'Aragona, che era stata sua moglie, e per 25 anni è sposo di questa principessa spagnola, che purtroppo tradisce innumerevoli volte. E quello che accade è che Caterina d'Aragona non dà di fatto mai figli vivi a Enrico VIII. Non riesce ad avere figli per quanto ricerchi e questa mancanza di figli lentamente diventa una questione politica molto importante, molto grave. Perché? Perché l'Inghilterra è un regno molto giovane, è nato a fine 400 con Enrico VII. Tudor, a seguito della vittoria nella guerra delle due rose, ma è un regno fragile. Fragile perché viene da 30 anni di guerra civile tra gli York e i Lancaster, i due partiti rivali, e il potere politico è stato preso da un, di fatto, da Enrico VIII, giovanissimo, a seguito della morte imprevista del fratello. Enrico, quando la moglie Caterina cessa di poter avere figli, cioè non riesce più a rimanere incinta di figli, ha avuto per tutta la vita queste gravidanze che poi portavano alla nascita del bambino che o nasceva già morto o moriva poche ore dopo la nascita. Quindi questo fatto che una sola figlia nasce e rimane viva, Maria Tudor, e tutti gli altri parti sono in sostanza di bambini morti al momento della nascita o poco prima, e questo lentamente inizia a affliggere Enrico VIII profondamente. Perché? Perché è un desiderosissimo, scusatemi, di avere un erede maschio che dia la garanzia che il regno d'Inghilterra rimane a un Tudor. Se non ha figli maschi e ha solo la figlia Maria, chiaramente il regno alla sua morte passerà a Maria. E questo spaventa Enrico VIII, perché era un'anomalia che una principessa diventasse regina, ma soprattutto perché teme, pensando al rischio che alla sua morte, con una regina donna e con l'assenza di un erede maschio, il trono di Tudor venga sostanzialmente distrutto, perda il suo fascino, la sua forza, perda il suo futuro, perché c'è questo grande problema dell'assenza di eredi maschi. E in questo quadro, che come vedete sembra non avere nulla a che fare con la religione, arriva a un certo punto un incidente grave, perché di fatto Enrico si innamora di una damigella della moglie, cioè Anna Bolena, una ragazza, una giovane ragazza, dobbiamo immaginarla sui 17-18 anni, nobile, che faceva da valletta della figlia di Enrico VIII, della principessa, e che di fatto seduce, conquista, fa innamorare di sé Enrico VIII. Enrico si innamora di questa giovane donna, finissima perché è cresciuta alla corte francese. E come gli era solito, come gli era suo costume fare, la cerca in qualche modo, se non che Anna Bolena, guidata dai parenti, dai genitori che stanno seguendo tutto i suoi andamenti, stanno seguendo la sua carriera in modo molto pesante, di fatto in questo quadro Enrico cerca la via dell'annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona per poter sposare Anna Bolena. Vuole un erede legittimo, quindi ci vuole un vero matrimonio religioso per essere sicuri che il figlio che spera di avere da Anna Bolena sia legittimo, sia nato all'interno del matrimonio fra Anna Bolena e il re. Ma annullare il matrimonio con Caterina d'Aragona è praticamente impossibile, perché il matrimonio fondato sull'unità profonda e un matrimonio, diciamo, che non fosse legittimamente sancito, non avrebbe permesso ai eredi legittimi. Se annullasse il matrimonio con Caterina, potrebbe sposare legalmente Anna Bolena e avere figli in grado di garantirgli la successione al trono. Questo è il progetto di Enrico VIII. Lo chiede in tutti i modi a Roma, al papato, l'annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona, ma la Chiesa questa volta resiste e ribadisce che bisogna accettare la volontà di Dio, e quindi in questo caso chi è stato sconfitto deve farsene una ragione, deve accettarlo. Ma la Chiesa rifiuta di annullare il matrimonio fra Enrico e Caterina d'Aragona. È un atto eroico della Chiesa, perché Enrico minaccia lo scisma, e a un certo punto, dalle minacce passa ai fatti, la Chiesa non si è piegata al suo volere e lui mantiene la promessa e fa un sinodo, una riunione in cui di fatto ottiene dal Parlamento la legge che sancisce la nullità del matrimonio con Caterina e legittima il matrimonio con Anna Bolena. Questo intrigo terribile che coinvolge molte influenti persone inglesi, fra cui Thomas More, il famoso avvocato e capo di Stato, scrittore celeberrimo dell'Inghilterra, diciamo, rinascimentale, che si oppone al re e cadrà vittima per questo, perché opposta alla volontà di sviluppare, diciamo, il matrimonio con Anna Bolena, è considerato una colpa gravissima che merita la morte. Il Parlamento si piega, viene annullato di fatto il matrimonio con Caterina d'Aragona, viene reso legittimo il matrimonio con Anna Bolena e Enrico VIII, e con una legge si proclama a questo punto la supremazia del re sulla Chiesa cattolica universale. Cioè in Inghilterra il re di fatto diventa anche con l'atto di supremazia il capo supremo della Chiesa inglese. Questo è un po' il dramma che si compie in Inghilterra. Ad opera purtroppo soprattutto di questo re sciagurato che ha fatto dei danni immensi allo Stato inglese. Con l'atto di supremazia si ha di fatto la nascita di una chiesa ibrida che è la chiesa anglicana di Stato, la chiesa episcopaliana anglicana. Perché Enrico, e con ciò chiudo, ha una strategia limpidissima: lasciare tutto immutato. Far sì che i fedeli non si accorgono in nulla dei cambiamenti profondi che sono accaduti. Questo può farlo, va fatto con chiarezza, e a seguito di ciò convoca, Enrico VIII ordina che siano convocati tutti i nobili, tutti i vescovi d'Inghilterra a giurare sottomissione a questo atto di supremazia che stabilisce il primato del re d'Inghilterra sulla Chiesa d'Inghilterra e nega ogni autorità al Papa romano. E in sedute drammatiche tutti i vescovi firmano questa sottomissione alla volontà del re e poi anche tutti i nobili, ma uno solo, Thomas More, si oppone appunto a quello che sta accadendo. La prossima volta entriamo meglio in questo nodo delicatissimo e cerchiamo di capire le particolarità del protestantesimo in Inghilterra. Io auguro a tutti una santa domenica, una santa festa dell'Immacolata, e l'appuntamento è fra 2 settimane. Ave Maria e buona domenica a tutti.